27 ottobre 2020. Scoperti sulla Luna segnali d'acqua illuminata dal Sole. Di Leonard David Fratto, Scientific American. I segnali della presenza di acqua rilevati da remoto dovranno essere confermati da osservazioni in loco NASA. Per la maggior parte dell'era spaziale, la Luna è stata considerata un mondo senza acqua. Negli ultimi anni, tuttavia, una serie di scoperte ha dimostrato che almeno alcune sue regioni, come i grandi crateri perennemente in ombra ai poli, ospitano consistenti depositi d'acqua. Questa settimana, due nuovi studi pubblicati su Nature Astronomy si aggiungono all'immagine di una Luna inaspettatamente umida. Il momento è propizio per la NASA e le altre agenzie spaziali che stanno pianificando ambiziose missioni umane di esplorazione lunare e persino di colonizzazione. Dopotutto, dove c'è l'acqua può esserci vita, anche se quella vita esige ancora tute spaziali e habitat protetti dalle radiazioni. Corsa alla Luna di Adam Mann, un possibile segnale luminoso di acqua riscaldata dal Sole. Il nuovo indizio di acqua lunare è emerso dai dati raccolti dallo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA, della NASA. Poiché è montato a bordo di un jet Boeing 747 SP modificato, il telescopio da 2,7 metri gode di un punto di vista che si trova al di sopra del 99% dell'opaco vapore acqueo dell'atmosfera, una prospettiva unica che permette agili osservazioni nell'infrarosso senza l'uso di strutture spaziali. Alla fine di agosto 2018, un gruppo guidato da Casey Honeyball, borsista postdoc della NASA presso il Goddard Space Flight Center dell'agenzia e ricercatore dell'Università delle Hawaii a Manoa, ha utilizzato strumenti a infrarossi a bordo di SOFIA per studiare la superficie lunare illuminata dal Sole. Le osservazioni, che sono durate solo 10 minuti e si sono concentrate su una regione alle alte latitudini meridionali vicino al grande cratere Clavius, hanno rivelato una forte emissione di infrarossi a una lunghezza d'onda di 6 micron dal cratere e dalla superficie circostante. Riscaldato dal Sole, qualcosa sulla superficie lunare stava riemettendo la radiazione assorbita proprio come farebbe l'acqua molecolare, cioè la semplice H2O. Non conosciamo nessun altro materiale sulla Luna che abbia una singola riga spettrale a 6 micron, oltre all'H2O, riferiscono Honeyball e colleghi nel nuovo lavoro. Gli autori suggeriscono che la presunta acqua molto probabilmente sia conservata in vetro vulcanico o tra microscopici granelli di polvere di roccia. In entrambi i casi esiste una schermatura dalle temperature estreme e dalle condizioni di quasi vuoto della superficie lunare che permette all'acqua di permanere. Per quanto riguarda invece come può esserci arrivata, nessuno lo sa per certo, ma la spiegazione più plausibile è che l'acqua possa essersi formata dall'ossigeno e dall'idrogeno liberati dagli impatti di micrometeoriti sulle rocce lunari. L'uso di SOFIA è un approccio nuovo e unico per la scienza lunare, dice Honeyball, ma non è la prima volta che le osservazioni dalla Terra rivelano un'emissione di 6 micron dalla Luna. Le osservazioni condotte dagli astronomi Hunt e Salisbury avevano già mostrato questa riga spettrale, dice Honeyball, ma nel loro articolo su quella ricerca pubblicato nel 1969, Hunt e Salisbury non ne parlarono concentrandosi sulla caratterizzazione dei minerali della superficie lunare. Forse non sapevano di aver fatto una scoperta enorme, ipotizza Honeyball. Un bicchiere mezzo pieno. Honeyball e colleghi hanno già ottenuto altre ore per le osservazioni di follow-up su SOFIA. Speriamo di mappare la maggior parte della Luna e caratterizzare il comportamento dell'acqua, dice. Forse varia sulla superficie lunare con l'ora del giorno e la latitudine lunare. Questo ci aiuterà a capire le sue sorgenti e dove si trova. Questo, a sua volta, potrebbe rivelare al mondo quanto potrebbe rivelarsi utile in futuro quest'acqua appena scoperta. Se l'acqua si trovasse prevalentemente sulla superficie dei granuli di roccia, l'estrazione sarebbe semplice. Basterà raccogliere il suolo lunare e sottoporlo a un moderato riscaldamento. Se invece l'acqua è bloccata nel vetro, per poterla liberare il materiale deve essere fuso con un processo molto più dispendioso in termini energetici. Attualmente non sappiamo se l'acqua che vediamo con SOFIA è in quantità tale da rendere conveniente la fusione del vetro, dice Honeyball. Tuttavia, se trovassimo concentrazioni abbastanza elevate, potrebbe trattarsi di un'opzione più percorribile dell'estrazione di ghiaccio d'acqua in regioni perennemente in ombra, ambienti estremi in cui è difficile lavorare. Jack Smith, un geologo che, come membro dell'equipaggio dell'Apollo 17, è l'unico scienziato di professione ad aver camminato sulla Luna, sostiene che la misurazione di Sofia potrebbe non rilevare vere molecole d'acqua, ma qualcosa di più fragile e transitorio. Studi precedenti hanno rivelato che i protoni del vento solare che bombarda la Luna possono assorbire elettroni dai materiali sulla sua superficie formando idrogeno atomico che poi reagisce con gli atomi di ossigeno delle rocce di silicato formando a sua volta idrossile, una molecola di acqua a cui manca un atomo di idrogeno. Hannibal dice che l'emissione di 6 micron vista dalla Sofia non è compatibile con l'idrossile. Indipendentemente da quale sia la sostanza dietro il segnale di Sofia, tuttavia, Smith osserva che la chimica elementare dovrebbe consentire di ricavare umidità anche dal materiale lunare più secco. Riscaldare la regolite, che contiene idrogeno a diverse centinaia di gradi, farebbe reagire una parte dell'idrogeno con l'ossigeno presente nei silicati, producendo acqua quasi ovunque sulla Luna, dice. Piccole ombre, immense possibilità. Un altro articolo pubblicato insieme allo studio di Sofia su Nature Astronomy mette in evidenza la distribuzione di aree perennemente in ombra sulla Luna, i luoghi oscurati dalla luce del Sole, noti come trappole fredde, in cui temperature estremamente basse potrebbero congelare e sequestrare l'acqua praticamente all'infinito, permettendo che si accumuli in depositi significativi su scale temporali geologiche. Gli scienziati hanno studiato per decenni queste regioni lunari per il loro potenziale contenuto d'acqua, ma i lavori precedenti si sono concentrati su grandi trappole fredde all'interno di enormi crateri ai poli lunari. Al contrario, quest'ultimo risultato estende la gamma delle dimensioni delle trappole fredde considerate fino a un centimetro di diametro. Analizzando le immagini ad alta risoluzione del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, un gruppo guidato da Paul Aine, planetologo dell'Università del Colorado a Boulder, ha scoperto che tali microtrappole fredde sono molto più diffuse delle ben studiate trappole di grandi dimensioni in prossimità dei poli lunari. Il nuovo conteggio porta la superficie totale in grado di intrappolare l'acqua a circa 40.000 km², una regione panlunare che collettivamente sarebbe grande il doppio del Galles, più o meno come la Puglia, nostra direzione redazionale. Le microtrappole fredde recentemente scoperte sono le più numerose sulla Luna, migliaia di volte più abbondanti delle trappole fredde mappate in precedenza, dice Aine. Se fossero tutte piene di ghiaccio, si tratterebbe di quantità notevole, forse più di 1 milione di tonnellate d'acqua. Secondo le osservazioni di Lro, i crateri Cabenus, Schumacher e Faustini hanno le maggiori probabilità di ospitare ghiaccio d'acqua in superficie. Aine aggiunge, però, che per valutare correttamente il loro effettivo contenuto di ghiaccio è necessario il campionamento in situ da parte di robot o astronauti. Ciò che è davvero entusiasmante delle microtrappole fredde è che sono molto più accessibili, il che potrebbe consentire un'estrazione e un utilizzo più efficiente a scopi sia scientifici sia di esplorazione, dice. In effetti, questa proliferazione di minuscoli serbatoi di ghiaccio potenziali potrebbe essere molto più accessibile per le missioni future, dice Aine, perché esistono in aree in cui un astronauta esposto alla luce del sole potrebbe usare comodamente e in sicurezza uno strumento per raggiungere un'ombra pericolosamente fredda ed estrarne del ghiaccio. Per ora, per giudicare ulteriormente il valore delle microtrappole fredde, Aine e i suoi colleghi utilizzeranno una telecamera ad alta tecnologia denominata Lunar Compact Infrared Imaging System, che viaggerà verso la Luna nella prima missione con lander verso il polo sud lunare nell'ambito del programma Commercial Lunar Payload Service della NASA già nel 2022. La fotocamera scatterà per la prima volta immagini ravvicinate di microtrappole fredde e ne misurerà le temperature. Verificare i dati da un lato, le osservazioni di Sofia e gli studi sulle microtrappole fredde sono una buona notizia. Tuttavia, il quadro generale rimane lo stesso, dice Ian Crawford, esperto di Luna dell'Università di Londra a Birkbeck. Chiaramente, dice, più l'acqua sulla Luna è facilmente accessibile, maggiori sono le opportunità per estrarla sul posto e usarla per il sostentamento di progetti immediati di esplorazione. Alla fine, lo sfruttamento dell'acqua lunare come risorsa potrebbe far sviluppare un'intera economia extraterrestre, in cui la sostanza diventerebbe una materia prima lucrativa per il propellente dei razzi e altri preziosi materiali di consumo. Per ora, però, servono con urgenza misurazioni dirette per confermare le deduzioni basate su misurazioni da remoto, dice Crawford. Angel Abud Madrid, direttore del Centro per le Risorse Spaziali della Colorado School of Mines Center for Space Resources di Golden, in Colorado, segnala anche che le misurazioni dirette sono il passo successivo più importante da fare in seguito delle nuove scoperte. Ciò che ora è necessario è toccare la superficie lunare e raccogliere misurazioni dirette, dice. La conferma non solo dell'esistenza del ghiaccio d'acqua, ma della sua morfologia, concentrazione, distribuzione e abbondanza è necessaria per procedere con i piani di esplorazione e di utilizzo delle risorse esistenti.